proprio il titolo del mio, della mia conferenza era Le ragioni dell'inconciliabilità tra cattolicesimo e massoneria, quindi ero là apposta per spiegare, ovviamente criticamente, e dunque per una argomentazione teologica, per una sorta di teologia sapienziale, i motivi criticamente espressi di questa affermata, costante, continua inconciliabilità del Magistero della Chiesa, da sempre, si può dire, fino a Papa Francesco.
E questi motivi dell'inconciliabilità bisogna ribadirli, no, Monsignor Stagliano? Perché insomma questo incontro ha creato, come dire, qualche piccolo dubbio, ma in realtà non c'è nessun dubbio, perché anche il Papa, lo ricordiamo recentemente, proprio con una nota della Dottrina della Fede, ha ribadito questa inconciliabilità, e addirittura il Papa ha detto chi si iscrive alla massoneria, insomma, è separato dalla Chiesa, no? Diventa separato dalla Chiesa.
Ma il foglio, ci riferiamo al biglietto con cui il nuovo prefetto della Dottrina della Fede, il cardinale Fernandez, ha dichiarato, ribadendo la posizione della Chiesa che era già stata del cardinale prefetto Josef Ratzinger del 1983, e cioè i fedeli iscritti a logge sono, e qui parlo del dettato, sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla comunione. Cos'era successo nel 1983? Era successo che il nuovo codice di diritto canonico non prevedeva più la scomunica dei massoni, il canone predisposto, e allora il giorno prima dell'entrata in vigore di questo nuovo codice di diritto canonico, il cardinale Ratzinger ha tenuto a precisare, va bene, la massoneria non appare nel nuovo codice scomunicata perché si è preso atto che è un'istituzione non più ostile alla Chiesa Cattolica, ma questo non vuol dire che cambi la sua posizione quanto alla grave condizione in cui si vengono a trovare i cattolici che vorrebbero aderire alla massoneria, proprio per quella inconciliabilità dottrinale che comporta ovviamente un'incompatibilità nel vissuto credente, cioè uno non può essere cattolico, battezzato, abitato dallo Spirito Santo e poi essere iniziato e forgiato come la creta, il vasaio fa con la creta nel tempio massonico, perché la massoneria pretenderebbe un'appartenenza diciamo vitale, quindi benché non sia una religione pretenderebbe un'appartenenza di tipo spirituale oltre che rituale, e questo è assolutamente contraddittorio con la natura sacramentale della Chiesa a cui il cattolico appartiene, anche per riferimento alle cosiddette obbedienze, no? Lì c'è un'obbedienza massonica, ma il cattolico obbedisce al vescovo della propria diocesi e obbedisce assolutamente al vescovo di Roma che presiede alla Communio Omnium Ecclesiarum, quindi l'inconciliabilità affermata andava giustificata, nel senso che bisognava offrire alcuni spunti, quindi di ragioni critiche per dire ma perché è inconciliabile. Allora qui abbiamo cominciato, io personalmente sono andato là e presto questa mia videoregistrazione sarà presente anche su YouTube già da domani, sicché tutti possono ascoltare quello che ho detto al di là di strumentalizzazione e fraintendimenti che operatori di stampa potrebbero aver dato in questi giorni. Ciò che a me personalmente ha infastidito è il carattere di porte chiuse di questo convegno senza la stampa, che secondo me ha dato adito a più questioni di quanto non ne volesse risolvere, però io nella mia conferenza, che doveva durare mezz'ora ed è durata 46 minuti, ho ribadito questa inconciliabilità mettendo in evidenza per esempio che in fondo quella massonica è un'eresia che allinea fondamentalmente fondamentalmente nell'eresia ariana. Era precisamente Ario che immaginava che Gesù fosse un grande architetto, un grande geometra, il demiurgo, no? E interpretava così Ario, negando a Gesù la divinità. Ecco perché Nicea, di cui festeggeremo presto i 1700 anni, afferma la verità su Gesù. Gesù è generato, non creato, è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Perché? Perché Ario lo aveva ridotto a demiurgo, cioè una sorta di architetto nella funzione che aveva della creazione del mondo. Il demiurgo guarda le idee della verità nella pianura della verità e poi forgia la materia informe, e è da lì che poi nella modernità è venuta fuori questa idea del grande architetto, del grande orologiaio. Perché non può andar bene questo a proposito di Dio? E perché anzitutto questa idea di un architetto è frutto della ragione umana che cerca di immaginarsi un Dio, mentre il Dio dei cattolici è frutto della rivelazione stessa di Dio in Cristo Gesù, è frutto quindi di un evento storico in cui Dio si è fatto carne, si è avvicinato agli uomini, ha parlato a tutti gli esseri umani destinandoli alla sua salvezza, quindi pronunciando un evangelion, cioè un Vangelo nel quale noi veniamo a sapere che Dio è solo e sempre amore, e perciò tutti coloro che creati a immagine e somiglianza di Dio sono figli di Dio, hanno come destino la vita nell'amore secondo Gesù, obbedendo, appunto, questa è la grande obbedienza al comandamento di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Per cui la fratellanza di cui pure parlano i massoni è una fratellanza che si istituisce sul sacramento del corpo dell'amore di Dio in Gesù. Per esempio la fratellanza cattolica si istituisce sull'Eucaristia, non soltanto su un concetto generico dell'essere fratelli. Alla stessa maniera vorrei mettere in evidenza che la stessa carità cristiana non ha nulla a che vedere con la filantropia massonica. Allora, la filantropia massonica corrisponde all'idea di un grande architetto, di un essere supremo che è frutto della ragione umana, ma la carità cristiana, che è tutt'altra cosa, corrisponde all'evento storico di un Dio che è morto e risorto per noi e chiede ai suoi figli di non essere semplicemente filantropici, ma di essere eventualmente crocifissi per amore, cioè di vivere davvero l'amore, spingendo il dono della vita fino a morire per gli altri, per tutti gli altri, addirittura amando i propri nemici. È stato detto un tempo occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Come fa un cattolico che volesse essere massone ad essere soltanto un filantropo, dimenticandosi che addirittura deve servire gli altri, i più poveri, i sofferenti, non per filantropia, ma per quell'amore nel quale deve testimoniare il volto santo di Dio? Perché Dio certamente è id quo maius cogitare in equit, ciò di cui non si può pensare il più grande, ma in Gesù ha mostrato il suo volto di padre, è il padre del figlio che dona lo spirito, e quindi la contraddizione dottrinale, quindi l'inconciliabilità dottrinale, diventa contraddizione del vissuto, per non dire appunto che all'interno della massoneria si sviluppano spinte e trame di esercizio del potere occulto, tendente a condizionare anche i dinamismi della vita sociale e politica, e questo è tutt'altra cosa da ciò che invece il cattolico, no, rispondendo alla rivelazione di Dio in Gesù Cristo, deve manifestare ed esprimere chiaramente, in chiarezza: vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli, anche nell'ambito della società e della politica. Per un cattolico la politica è servizio al bene comune e quindi impegno, come faceva per esempio Giorgio La Pira, anche a mettere del proprio perché l'altro, il povero, l'immiserito, colui che vive ai margini della società possa trovare centralità. Direi che è tutto un altro mondo. Quando parliamo di inconciliabilità, parliamo di contraddizione profonda, cioè parliamo di cose totalmente opposte,
distanti,
di cui
no?
Non si può nemmeno mettersi, nemmeno appellarsi all'opposizione polare di Romano Guardini per dire che possono stare insieme. Il Papa questo l'ha ribadito.
Ecco, Monsignor Stagliano,
non può essere cattolico.
C'è un altro dato, ma mi corregga se sbaglio, cioè nella massoneria c'è la tendenza all'esoterismo e questo è un altro elemento fortemente di distanza con la Chiesa cattolica, no?
Assolutamente sì, è chiaro che anche nel cattolicesimo cristiano, no, si parla necessariamente di mistero, no? Ma nei Vangeli c'è scritto il mistero nascosto nei secoli, che non smette di essere mistero, ma smette di essere nascosto, perché il mistero nascosto nei secoli è stato rivelato. Mostrato, quindi qui c'è esoterismo, non esoterismo, esoterismo, cioè è la manifestazione del mistero. Il fatto che il mistero resti mistero, e cioè oscuro, in Gesù cambia totalmente, perché l'oscurità del mistero in Gesù non è appunto mancanza di luce, ma è sovrabbondanza di luce. Faccio riferimento a delle espressioni con cui il gran maestro del Goi ha chiuso il suo intervento manifestando un augurio, no? Il sogno che un papa e un gran maestro possano camminare insieme alla luce del sole, dice, e starei per dire, queste sono le sue parole esatte, alla luce del grande architetto dell'universo. Io in una pillola di Pop Theology che c'è su YouTube ho chiarito, ma qual è la luce del grande architetto dell'universo? Una luce effettivamente molto fioca. L'universo in espansione è praticamente buio, pesto, solo il 5% della materia è visibile, illuminata, il 15% è materia oscura, l'80% è energia oscura. E allora ho messo in evidenza che, benché camminare insieme sia sempre doveroso, lo possiamo ribadire, perché la Chiesa è dialogo, la Chiesa si fa dialogo, dice Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi, e Papa Francesco dice: uscite, andate in missione, dialogate con tutti nella verità di Cristo. Dico, ma questo camminare insieme si può fare solo nella luce che Cristo è, sole che sorge dall'alto, e questa luce dice appunto che è la legge dell'amore, del Logos fatto carne, che muove il sole e le altre stelle. Solo l'amor che queta questo cielo, come direbbe Dante Alighieri, o come direbbe Karol Wojtyła. Karol Wojtyła dice in un verso bellissimo: l'amore mi ha spiegato tutto, l'amore è stato tutto per me, e io ammiro quest'amore dovunque esso si trovi. E quindi, un po' ironizzando, dicevo, è soltanto nel metaverso di Zuckerberg che il gran maestro può farsi un giro con un avatar pontefice, ma non alla luce del grande architetto, che effettivamente molto fioca. Se si facesse appunto un giro con Stephen Hawking dai Big Bang al buco nero, ecco, il gran maestro noterebbe che la ragione scientifica, che è la stessa ragione che si inventa un grande architetto, la ragione scientifica mostrerebbe che non ci sono tracce nell'universo cosmico di questo essere supremo, no? Quindi dell'essere supremo che abbia il volto del Padre si può dire qualcosa soltanto se l'essere supremo effettivamente, come è stato fatto nell'evento cristiano, il Padre si mostra e si rivela in Gesù Cristo. Per cui la radice fondamentale, detta molto sinteticamente, dell'inconciliabilità è che i massoni hanno di Dio un concetto totalmente razionale, come ha messo in evidenza già Leone XIII, no? Muovono da da un naturalismo razionalistico, mentre il cattolico non può non aderire alla rivelazione di Dio in Gesù Cristo. E quindi l'inconciliabilità è data anche dal fatto che il massone, nonostante che abbia cambiato atteggiamento di ostilità nei confronti della Chiesa cattolica, non può dalle sue viscere massoniche non contraddire e in un certo senso mettere da parte il cattolicesimo, che invece predica che di Dio si può parlare soltanto dentro la rivelazione cristiana e nelle profondità della rivelazione cristiana anche sviluppare la speranza, dar ragione della speranza che è in noi. Per cui il massone non può non rifiutare i dogmi della Chiesa cattolica se vuole essere massone. Quindi, nonostante che i grandi maestri continuino a dire noi adoriamo, noi crediamo nell'essere supremo e poi tolleriamo tutte le versioni religiose di questo essere supremo, ma questa è una contraddizione filosofica, potremmo dire, una contraddizione razionale. Il relativismo si impone da sé tra tutte le religioni che al limite potrebbero aderire alla massoneria. Il cristiano non può, perché il cristianesimo rispetto a tutte le altre religioni del mondo ha una pretesa di assolutezza veritativa, perché crede che Dio, il Figlio, si è fatto carne, quindi che quell'uomo Gesù è nella sua persona Dio stesso, Dio del Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, come ha detto Nicea, contro Ario. E avevo detto che l'eresia massonica allinea l'eresia ariana, e quindi la risposta anche oggi all'eresia massonica deve essere quello che Nicea ha dichiarato di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco.
Certo, un minuto, siamo in chiusura, Monsignor Staglionò, sì. Per farle commentare anche una decisione della dottrina della fede, perché in quella nota che praticamente raccontavamo prima, è stato chiesto in questo caso ai vescovi filippini di svolgere una catechesi popolare in tutte le parrocchie riguardo le ragioni dell'inconciliabilità. Ecco, è interessante, no, questo spiegare nelle parrocchie, io dico, non solo i vescovi filippini potrebbero farlo un po' in tutto il mondo, no, Monsignor Staglianò?
Assolutamente sì. Allora, la catechesi ci vuole. È chiaro che questa catechesi rivolta ai parrocchiani dovrà essere una catechesi densa, no, di teologia sapienziale, perché non si tratta qui soltanto di comunicare le verità della fede cattolica e cristiana mettendole insieme, ma si tratta di rendere le ragioni critiche e quindi dire perché allora queste verità cristiane, no, stabiliscono una incompatibilità con l'adesione alla massoneria e alla dottrina massonica. Allora, quando tu punti a spiegare il perché, metti in gioco inevitabilmente la teologia, che nella Chiesa di oggi deve diventare sempre più pubblica. Allora, non solo ci vuole questa catechesi, assolutamente, per i parrocchiani delle parrocchie, ma ci vuole anche una catechesi in forma di teologia sapienziale per poterlo dire anche a tutti gli altri, anche a chi non crede come noi, no? Anche a chi ci chiede ma perché, tu devi rispondere criticamente, non puoi rispondere semplicemente affermando le cose scritte della dottrina, devi entrare dentro anche ragionamenti, devi fare appello alla razionalità dell'altro, perché l'altro è sempre una persona intelligente che si deve convincere lui in coscienza che le cose sono inconciliabili e incompatibili.